Allora, oggi è il 2 dicembre, noi oggi facciamo questo piccolo interludio perché è una discussione che interessa anche voi, ma comunque volevo farla con Gaetano. Poi parliamo di quello che tra circa 2 settimane grosso modo farete, cioè un lavoro intermedio, e poi parliamo della creazione del mondo 3D. Allora, il discorso di Gaetano. Gaetano, mi sembra che quando noi abbiamo parlato analiticamente di Walter De Maria e di Light Pole non c'eri, o c'eri? C'eri, bene. Quest'anno non c'eri. Allora, l'abbiamo riparlato, va alla lezione dei layer. Allora, qual è il problema? Il problema è questo, che tu a volte, sia nel parlare sia nello scritto, usi in maniera ambigua il termine infrastruttura, cioè a volte è effettivamente una infrastruttura, no? Un fiume, una rete tranviaria, una rete ferroviaria, eccetera, no? E quindi quella è la maniera propria del parlare del termine infrastruttura, ma tu a volte vai nella lezione sui layer, tu a volte usi il termine riferendoti a dei sistemi, no? Per esempio le taniche di conservazione dell'acqua, le centrali idriche, i campetti da calcio, eccetera. Tu le definisci di nuovo infrastruttura. Perché questo? Perché è una sorta di il defined, no? Perché tu vuoi dire una cosa che però non la rendi esplicita, allora va resa esplicita. Allora, se uno volesse, una volta nella vita, renderlo esplicito, bisogna aprire la crisi. E cioè dire, vai a quello di De Maria che sta sotto. Bisognerebbe dire, questo è il concetto. Esistono delle infrastrutture fisiche evidentemente organizzate sostanzialmente linearmente e che funzionano, diciamo, perché noi le vediamo, le pratichiamo, eccetera. Ma esiste anche una possibile idea di una sorta di spazio notazionale astratto delle infrastrutture che, se immaginate collegate insieme virtualmente o virtualmente o anche attraverso altre reti che non sono necessariamente fisiche visibili, anch'esse possono far parte del discorso delle infrastrutture. Allora, innanzitutto uno le dovrebbe chiamarle in maniera diversa, no? Se questo è il discorso. Allora, queste altre si potrebbero chiamarle o infrastrutture virtuali o infrastrutture nascoste o in maniera diversa. Il concetto di De Maria è quello che proprio fa cadere questo discorso in maniera evidentissima, no? Perché lui costruisce il suo light poles, no? Il suo sistema di spazio notazionale con i fulmini, con i cosi dei fulmini. Questi, evidentemente, la cosa interessante è proprio questo nodo, è questo nodo il nodo interessante, no? Che loro non sono effettivamente una infrastruttura che noi possiamo immaginare fisica tradizionale, no? Ma in qualche maniera creano una serie di relazioni, creano un campo, e creano un campo di possibile azione, nel suo caso anche elettromagnetica, eccetera. Quindi, ricapitolando, o uno lo apre proprio il concetto, dedicandogli 1 o 2 paragrafi, oppure tanto vale non usare, nel caso delle altre cose, i termini di infrastruttura, perché sennò uno non capisce.
Ma secondo lei, per esempio, i bacini puntuali che formano una rete diffusa nel territorio
possono, il problema è come sei tu che dici possono appartenere a un discorso di infrastruttura. Se io le muovo, diciamo, come insieme logico, è un'infrastruttura, sia se sono collegati realmente, sia se creano una sorta di spazio notazionale, cioè le polis di Ciumi, no? Sono la stessa cosa, no? Ti può interessare immaginarle come se loro creassero un layer, una sorta di infrastruttura, anche se non sono loro effettivamente, diciamo, connesse? magari poi lo sono attraverso alcuni percorsi, no? Però è un nodo importante questo, perché è un nodo di natura concettuale, quindi uno o l'affronta o non l'affronta, probabilmente nel caso specifico non vale la pena affrontarlo, perché sennò come un inciso tu confondi il lettore, no? Perché dice allora magari è l'infrastruttura, mi spiego? Comunque ragionando in questa direzione si arriva alla soluzione, ok? Allora io direi facciamo prima la lezione e poi la descrizione del lavoro che dovete fare, penso che è più interessante, no? Sennò siete tutti medati su questa cosa e teniamo l'ultima mezz'ora per parlare della... Eccomi agli ordini.
Rispetto alla... Sì. Quindi, il valore di quanto viene scelto all'infrastruttura in maniera irrazionale?
No, diciamo che è come se fosse una... cioè, diciamo, noi siamo, usiamo normalmente... Ritornando a noi, noi usiamo il termine di infrastruttura come infrastruttura di nuova generazione nella città costruita per il rilancio dell'esistenza, giusto? Normalmente sono anelli fisici, d'accordo? Che possono essere anelli ciclabili, ciclopedonali, tranviari, più green system, eccetera, oppure, come nel nostro caso, lungo le sponde della Niene, giusto? Quello che di cui stavamo discutendo io e lui, e io avevo notato in un certo discorso, possono esistere, diciamo, altre cose che a te ti interessa farle entrare nel campo delle infrastrutture, ti spiego? Anche, allora, queste altre cose che per qualche ragione a te interessa abbracciarle nel campo delle infrastrutture, quello che stiamo cercando di dire è, attenzione, non gli diamo la stessa parola, perché se no, se tu leggi, non capisci, giusto? Allora, se io dico, nella città c'è una rete di serbatoi idrici, d'accordo? Che è come se fossero delle polis, no? Io posso ragionare, se ragiono in tutte queste cose, come se questa rete, anche se magari non connessa fisicamente, possa essere ascritta a un tema di infrastruttura, è come se ci fosse un layer notazionale, non so come dire, un layer di possibili episodi che tu, vedendoli tutti insieme, li vuoi abbracciare all'interno del discorso dell'infrastruttura, perché a te ti interessa in qualche maniera, no? E quindi come queste possono essere magari connesse, immaginati che sono piccole centrali idriche, di fatto sono connesse attraverso la rete elettrica, oppure possono anche essere non connesse, come sono i pali della luce di De Maria, i pali della cosa di De Maria. È un discorso che a te ti interessa acchiappare o non acchiappare questi altri episodi all'interno del termine infrastruttura. Mi spiego? Però, come rispetto del lettore, dovresti stare a dirgli, guarda che parliamo di due questioni diverse, no? Quantomeno una cosa è l'infrastruttura fisica che forma anelli, perimetri, corridoi, eccetera, flussi di cose, eccetera. Un'altra è un'idea di infrastruttura campo virtuale, un po' come le polis, e invece un'altra sono episodi puntuali di un'infrastruttura, vuoi idrica, vuoi elettrica, vuoi di controllo. Forse in questa maniera puoi diramarti.
Secondo me c'è già una prima grande distinzione, quella tra le infrastrutture lineari o tentacolari, comunque tutto ciò che sono gli anelli,
sì,
tutto ciò che si sviluppa in lunghezza, e le infrastrutture puntuali. Già questo divide i campi.
Perché tu le chiami infrastrutture puntuali, è già quello subito il problema. Cioè, gli devi dare un altro nome a questa cosa. Perché tu la vedi così, no? E io penso invece che, diciamo, al termine infrastrutture appartiene, diciamo, storicamente, nel linguaggio comune, eccetera, al primo campo. Gli altri è una maniera tua che tu hai di stirare in quella direzione, ma non è accettabile nel linguaggio comune, mi spiego?
Però significa che non esistono infrastrutture puntuali.
Sì, ma gli devi dare un nome, gli devi dare un nome differente. Perché tu normalmente per infrastrutture intendi le infrastrutture lineari, o comunque le infrastrutture fisiche presenti. Comunque, diciamo, all'interno di una tesi che si chiama infrastruttura dell'acqua, è chiaro che tu la questione l'hai risolta dentro la tua tesi, no? Ma parlando ad un lettore che si becca la cosa così e tu gli dici che le taniche dell'acqua sono la stessa cosa della nostra line, poi non ci capisce niente. Mi spiego?
Certo.
Va bene, comunque è un dettaglio su cui però si può continuare, siccome è una crisi, questo è il problema, è una piccola crisi, allora è bella lavorarci, perché è lì che troverai, diciamo, un salto concettuale interessante, no? Non la devi opacizzare, la devi esaltare, perché se la opacizzi, d'accordo, allora abbiamo detto prima facciamo la lezione e poi facciamola. Chi è stato l'ultima volta martirizzato? Ok, Vivi è stata martirizzata? No, non è stata martirizzata, e neanche ieri è stato martirizzato. Tu sei stato martirizzato. Allora, Mannarino e Lidia, dai. Ok, venite davanti. Ok, allora, prendete un pezzettino di carta. Sì. Perfetto, facciamo, vediamo il sito, molto volentieri. Sì. Sedetevi. Certo, c'è sempre stato. Dovrebbe cambiare anche il nome stesso. Dovrebbe cambiare il nome stesso. Non è errato. Proviamolo. Cioè tu dici, in sostanza noi usiamo un nome vecchio per dire una cosa molto più complessa. L'infrastruttura tutti ci nasce in quanto monotasking in epoca industriale, ma è adatta a questa complessità che tu vuoi dire. Allora dovresti trovare una parola, no? Se la citiamo bene, ma a volte noi chiamiamo cose nuove con parole vecchie, un sacco di volte succede, tu usi parole vecchie fino a che non ti inventi la parola nuova. Ma comunque non è sbagliato, fai il testo su questi. Allora comunque, siamo arrivati a qui. Qual è l'ultimo passo che noi abbiamo fatto nella costruzione? Il primo passo che cosa abbiamo inventato? Il nostro sistema inventato? Il mondo d'arte. È stata un'invenzione bella? Fantastica, pazzesca, ha potuto fare quasi tutto. Tanta qualificazione, possiamo fare i colori, possiamo fare le cose. La base del mondo d'arte è che lui lavora soltanto per porzioni di schermo, giusto? L'unica cosa che lui sa è la questione di schermo, quello che avviene buttato o non bucato, questo è. Il secondo enorme passaggio, qual è stato? Il mondo vettoriale. Abbiamo una bella notte, ci siamo inventati il mondo vettoriale. In che cosa? In due parole, quali sono gli aspetti fondamentali della differenza tra l'uno e l'altro? Diciamo, è un mondo di entità, e quindi in quanto entità sono indipendenti rispetto allo schermo, quindi praticamente essendo appoggiate queste entità hanno tutta una serie di fatti di enorme vantaggio, è molto più efficiente perché si può descrivere diciamo sempre con un piccolo codice che io decido cose lunghissime o cortissime occupano lo stesso spazio. Nella gestione dei dati è estremamente più vantaggioso, tutte le operazioni di modifica di queste entità sono più vantaggiose e anche abbiamo visto in parte semantico, giusto, perché queste entità possono avere una semantica, cioè essere legata a un significato. Chi ve lo dà il suo significato? Chi lo dà il significato? Chi lo dà a voi? È un valore, diciamo, informativo che dà l'utente, no? Perché quindi gli mette una semantica e un altro. Qual è, diciamo, il più importante di questi costrutti che abbiamo visto per le sue profonde spiegazioni che riguardano il mondo, diciamo, dei lettori? È. Abbiamo fatto una lezione. No, è uno che naturalmente nasce da questo mondo di entità, poggiate, semantiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, fino a qua ci siamo. E siamo andati avanti su questa idea di schermo, no? Siamo andati avanti, cioè questa idea dello schermo, diciamo, a due dimensioni, giusto? Diciamo attraversato il primo livello e il secondo livello. Adesso improvvisamente che capita per via di mente? Che è un grosso salto in realtà logico. Allora, ragionateci, mettetevi d'accordo voi un secondo. Oh, c'è stato il mio inferno. Che fanno? Quello però possiamo girare la lavagna facilmente, sta già la lavagna.
Sì.
Ok, perfetto. Allora, ci stava pensando. Cioè il mio problema è lui dice, invece un'altra coordinata, lui dice, ma scusami, perché io ragiono sempre su questa lavagna su due coordinate? Mi viene che mi è venuto naturale pensare questo, no? Perché mi sono attraverso questo mi sono inventato il bitmap, attraverso questo mi sono inventato vettoriale, mica roba da poco. Ma a un certo punto dico, caspita, devo fare un secondo passaggio logico e dico, in realtà, pure se io mi muovo su due dimensioni, perché lo schermo, eccetera, è tutto due-dimensionale, ma in realtà io posso immaginare un mondo fatto a tre dimensioni, X, Y e Z, un mondo, attenzione, costruito a mia immagine e somiglianza. Costruire un'immagine somigliante. Questo è il concetto fondamentale. È costruito un'immagine somigliante. Io, come ti ho fatto? Ti ho fatto in tre dimensioni. Quindi io costruisco in qualche maniera un mondo all'immagine e somiglianza. Posso pure pensare, banalmente, che sia così vero, ma lasciamo perdere, non è per niente così. Lasciamo questo, lo parleremo dopo su questo argomento. È un mondo di immagine e somiglianza perché io sono fatto su tre dimensioni. Essendo fatto su tre dimensioni, io vedo il mondo su tre dimensioni, giusto? Questo ha tre dimensioni. Allora, tutta questa idea, che cosa mi porta dal punto di vista del mio codice? Io prima avevo dovuto creare dei codici, no? Per esempio, devo dire una linea, giusto? Se facevo, se devo passare una linea, no? Io che cosa davo? Davo un punto di inizio e un punto di fine. Questo è quello che tutti aspetti. La cosa che cambia è che invece di avere un punto di inizio e un punto di fine qua e qua, e in questa terza coordinata sempre zero, o io prima neanche ci avevo mai pensato che poteva essere qualcosa. Siamo mai venuti, non è venuto in mente. L'idea è che il canale 3.0 che fa da te mi viene proprio carino, che avevo pensato. È bello il canale 2.0. Il primo è Leonardo. Il primo non viene perfetto, mi sarebbe potrebbe essere Leonardo 00, non so come dire, per dare un'idea che il bitmap buca, no? E Leonardo 00 è carino. Però poi ne basta uno però, perché come arrivi a tre, capito? Dovresti fare Leonardo 00, Leonardo 1.2, qualcosa che dice che è bidimensionale, Leonardo 3.0 che è questo, no? Che
perché questo è il senso, perché lui inventa questa idea, no? Che quindi lo spazio rotazionale, lo stanno rotazionale, lo spazio che loro fanno, non è uno spazio a due, uno spazio a tre. Come fate fisicamente a organizzare questa cosa? Provate che vi volete passare un oggetto, cioè pensiamo veramente di essere concretamente adesso di un anno, veramente, come lo fate a realizzare questo? Abbiamo capito la cosa, no? Immaginate che noi vogliamo passare, per semplificare, soltanto una linea, immaginiamo, no? Che invece di essere appoggiata, sta in qualche maniera, come facciamo realmente a fare questa cosa, se possiamo esempio di Leonardo? Un minuto, come facciamo? Cioè, come lo costruiamo questo posto? Sai che se oggi è una cosa molto seria, interessante. Perché io sono sempre, io ho un mare di persone che hanno lavorato allo sbobinamento delle lezioni. E io non ci ho mai trovato una maniera giusta per trasformare questo materiale, perché è difficile, perché la lezione ha un modo di parlare, un modo di dire, un modo di fare che non è lo stesso, capito, di quando tu sei un saggio, è diverso. Quindi non ho mai, a parte il lavoro enorme, perché una sola lezione, per dire, quella che sta dentro Van Berger, preso 20 pagine a stampa, ma è una lezione quella, per dire una cosa. Come fare? Qualcuno gli frega di prendere un'idea prima? Sì. Come fai a mettere però? Realmente io voglio... Col valore della funzione di una volta, questa pagina, c'è una descrizione di come farlo? Io devo vedere la cosa della cosa della linea dello spazio. Esattamente, faccio così, cioè io costruisco due cubi, non costruisco più due piani, no? Costruisco due cubi. Di nuovo questi cubi avranno una certa griglia, che diventa una griglia tridimensionale, giusto? È una griglia tridimensionale in cui io do le coordinate, le due persone hanno i due cubi uguali. E quindi la linea diventa trasmessa tridimensionalmente da una parte all'altra ed è di Leonardo. Giusto? Abbiamo creato un mondo 3D, o meglio di Leonardo 3.0. Perché in realtà con questo tipo di ragionamento noi siamo in grado, basta che ce le affrontiamo volta per volta, di scegliere che è un punto, è una linea, è un insieme di piani che formano dei gruppi. Basta che io lo dichiaro, lo devo dichiarare volta per volta. Se io lo dichiaro volta per volta le due parti, dico guarda che sto trasmettendo un punto, guarda che sto trasmettendo una linea, guarda che sto trasmettendo una polilinea, sempre nello spazio, guarda che ti sto trasmettendo una serie di stacchi di piani che formano un volume unitario. Di quello la frazione è un volume unitario. E lo fai con più o meno il sistema stesso. E questo è il sistema vettoriale di costruzione dello spazio che poteva fare un altro. D'accordo? Questa è l'idea base della costruzione del mondo 3D. Quindi il mondo 3D arriva improvvisamente come una nuova epoca, e uno dice, ma caccia la miseria, ma tanto ci voleva per giungere la terza coordinata, ci voleva tantissimo, perché il problema è un salto logico, dal fatto che il piano in cui tu trasmettevi diventa da un piano in qualche maniera reale, che è la lavagna, la mappa, quello che si pare, a un piano, diciamo, simbolico. E questo è il passaggio, perché quello diventa 3D, alla terza dimensione, ma poi dice due dimensioni, no, invece rappresenta tre dimensioni, non so, è un senso tautologico più o meno nella prospettiva, più o meno. Adesso quello che questo confonde. E noi abbiamo per via critica. No. Quindi se tu sei rimasto bloccato è che pensavi giustamente che sei una dimensione, cioè pensato per millenni, prima di fare lo scatto, che invece no. E lo stesso ragionamento di quando avvengono questi inferibili scatti come lo zero, no? Sono riuscito a risolvere tutta questa cosa, no? Che lo zero è niente, è anche un numero, un affare internazionale. E se funziona tutto, mostruoso. Giusto? Quelli per millenni andare avanti con voi un po' i cosi.
E poi chi ci cresce pensando, non riesce più a ragionare senza lo zero.
E certo, diventa vecchissimo le cose precedenti. E poi però in qualche maniera c'è un salto ancora più forte, che è quello il salto in cui noi siamo, che è quello del mondo binario. Trasformare tutto l'intero uno, che ci pensi in atto. No? Avere un sistema nazionale che ti descrive tutto, non soltanto tutte le entità, ma anche tutte le relazioni logiche, perché quella è la cosa importante. Anche quella è la cosa importante. Vabbè, allora detto ciò, abbiamo fatto un bel passo avanti. Siamo entrati con questa lezione nel mondo 3D. No, no, è il tuo. Mi devo sbrigare a comprare un altro gavetto io. Ok. Allora, allora questo è il punto di arrivo, no? Adesso ragioniamo invece a come si arriva al mondo 3D attraverso in qualche maniera una idea legata al movimento o comunque alla generazione del movimento, perché vettore in fondo ha molto a che vedere con il movimento, no? Il vettore, diciamo, anche nel linguaggio comune, no? Vettore vuol dire anche proprio movimento. Quindi proviamo a ragionare adesso in questa maniera, che può avere delle influenze abbastanza interessanti. Immaginiamo di nuovo che noi partiamo in questo caso di nuovo dal punto. Ovviamente il punto è un concetto limite, è un concetto astratto, però è un concetto di posizione, senza dubbio, no? Se noi ragioniamo in una logica vettoriale, come se i famosi noi punti, adesso non l'avevo mai detta questa cosa, però è interessante, è come tra le tante possibili definizioni di punto che avevamo usato nella lezione sull'informazione, no? Ne aggiungiamo un'altra che dice è una posizione, no? È una posizione. Allora, non è, allora, se è una posizione, che faccio con la posizione? È ovvio, l'unica cosa che posso fare con la posizione è spostarla, giusto? Da una posizione all'altra. Allora, come tutti noi sappiamo, lo spostamento di un punto genera una linea, d'accordo? È un movimento che noi applichiamo come se prendiamo il punto e lo spostiamo lungo un vettore, giusto? C'è un'altra famiglia di spostamenti di questo punto, che è l'idea che lo spostamento del punto avvenga in qualche maniera facendo ruotare rispetto all'esterno. Quindi un caso è che lui si muove lungo il suo asse, quindi come dire è dal suo interno. Un altro caso è che invece io gli applico un movimento con qualcosa rispetto all'esterno, quindi il punto, no, può creare rotazioni e tra l'altro sono, diciamo, non direi gli unici, ma se voi pensate ai movimenti dei pianeti, no? Sono tutti movimenti di tipo
di rotazioni, no? Rotazioni che sono definite dalla presenza, diciamo, di attrattori di gravità, no? Oppure se scoppia un meteorite, ovviamente si muove lui. Comunque, questo è secondario. Allora, due famiglie di movimenti, quindi il movimento che si chiama di estrusione, diciamo quello lineare, movimenti di tipo di rotazione, no? Di rispetto, e hanno, diciamo, queste due famiglie. Non so se è legittimo dire che queste due famiglie siano le principali dei modi celesti, può darsi, no, lo dovremmo verificare. Che cosa succede una volta che io ho creato, diciamo, quindi un sistema di linee, perché questo movimento crea una linea, no? Sia se è una linea, diciamo, appunto di questo tipo, sia se è una linea che ha questo andamento. Che cosa volete che succede? Succede che questa entità, che è un'entità, come dire, di secondo grado rispetto al punto, no? Che cosa volete che succede alla linea o alla, a questa polilinea? Che di nuovo la sposto. Ormai le uniche regole che noi abbiamo, su cui stiamo ragionando, sono gli spostamenti, no? Allora, naturalmente, se io sposto di nuovo una linea o una polilinea, determino che cosa? Determino una superficie. Quindi, diciamo, dal zero dimensioni del punto alle due dimensioni della linea, due dimensioni in quanto geometriche, spazialmente per descrivere, ho sempre bisogno tre, no? Arrivo alle tre dimensioni alle due dimensioni del piano. Ho creato un piano, no? Questo avviene tanto, siamo abituati a ragionare in questi termini geometrici, anche se ce li troviamo già fatte, a noi invece adesso ci interessa, come dire, questo concetto di costruzione, in qualche maniera, di costruzione attraverso il movimento. Quindi vediamo le questioni, diciamo, da questo punto di vista. E naturalmente, se io prendo il piano e lo traslo, che cosa succede? Diventa un volume, d'accordo? Quindi ogni movimento è in qualche maniera una sorta di promozione, diciamo così. È effettivamente una promozione o un'ascesa di livello, perché ovviamente a ogni promozione l'oggetto acquisisce maggiori dimensioni, sostanzialmente. Ok, allora, anche il principio del movimento su tre dimensioni del piano, di nuovo può essere di tipo sostanzialmente estrusivo o di tipo rotazionale. Perché queste cose sono logiche, sono importanti e ci interessano? E perché noi usiamo la parola costruzione del mondo attraverso questo? Perché noi diciamo che questa maniera di pensare alla costruzione del CAD, o comunque dei sistemi 3D di cui stiamo parlando, sostanzialmente per grandi linee, assimilabili ad alcune modalità di costruzione fisica. Allora, le regole di estrusione, cioè come funzionano? Funzionano prendendo un piano o una sezione tipo, immaginate un profilato, e estrudendolo, no? Quindi si fa proprio fisicamente così, attraverso proprio delle tecniche di estrusione. Oppure immaginate con il legno attraverso, no, dei movimenti di piallatura, no? È la stessa operazione, tu sempre si operi attraverso, diciamo, dei concetti di questo tipo. Le forme invece a rotazione, a quale strumento, diciamo, appartengono? Al tornio, no? Il tornio da cui si fanno i vasi, da cui si fanno le cose, in realtà non sono fatte con una logica di tipo estrusivo, come quello, anche se ha ricordi termini, ma sono legate appunto a tecniche di tipo rotazionale. E fino a qua uno sarebbe contento, dice ok. In realtà la cosa più interessante ancora è che è proprio il sistema biologico con cui si formano gli organismi che tendenzialmente segue lo stesso processo. Cioè le cellule, immaginate che siano punti, si aggregano in filamenti. A un certo punto i filamenti si chiudono su se stessi, una volta che si chiudono su se stessi si estrudono. Le forme primitive tipo lombrichi, tipo serpenti, tipo così, sono fatte attraverso questa logica. Di nuovo, punti, movimenti del punto, estrusione. E quindi naturalmente il processo in questo caso è un processo millenario, no? No, forse ben di più che millenario. Ma è sempre questo concetto li attraversa tutti. Lasciamo per il momento il nostro mondo a livello del 3D, d'accordo? Questa idea del 3D, ci siamo spostati fino al 3D e ci sembra molto naturale e molto familiare, perché noi siamo costruiti in 3D, no? Anche noi siamo, frutto di questo processo, no? In fondo, no? Siamo cellule che si sono unite, hanno formato embrioni, poi si sono estruse, si sono differenziate nella loro estrusione. Abbiamo dei filmati molto belli che mostrano questi processi. E sembra tutto molto, molto naturale. Allora, altro ragionamento molto importante per noi, molto interessante. C'è un movimento principe, c'è il movimento per antonomasia, il movimento più importante di tutti, è il movimento che chiude, no? Il minimo movimento per chiudere. E il minimo movimento per chiudere, ovviamente, è il triangolo. Due non chiudono, tre chiudono. Allora, questo movimento per chiudere, che forma il triangolo, dà la centralità e l'importanza proprio della figura triangolare dalla simbologia, la mitologia, la religione, l'esoterismo, la qualunque cosa, no? Avirare la sensazione che mi dà, più ne ha, più se ne può mettere, ma anche contemporaneamente una cosa importantissima, come vedremo, su cui i sistemi di CAD hanno sempre lavorato moltissimo, che il triangolo è il minimo piano. E non c'è un piano più piccolo del triangolo. Perché è così importante questa cosa, lasciando perdere l'esoterismo, la simbologia e la religione? Perché, essendo il piano più piccolo, è anche il cerchio più piccolo. Il triangolo è il piano più piccolo, ma è anche il cerchio più piccolo. Perché la prima cosa, ovviamente, del triangolo, è ovvio, come tutti sappiamo, anzi, per diventare questo, però, non c'è più segreti per noi. Se ne un po', però, c'è più segreti. Non c'ha lui un doppio...
Sì, no, un cancello di sopra. Cancella.
Ok, allora, naturalmente il triangolo è la forma, più piccola del cerchio, ci siamo? No? Perché questo? Perché niente? Perché se invece del triangolo io faccio un quadrato, anche lui è, un cerchio piccolo, giusto? E se io lo faccio ancora di più, per esempio un pentagono, anche lui è il cerchio più piccolo, giusto? E avanti all'infinito. Avanti all'infinito. che mi viene in mente, perché, perché questo problema è praticamente infinito? Che ti viene in mente questo problema dell'infinitezza di questo problema? Che dovrebbe, allora, se io calcolo quest'area, la cosa, la so calcolare quest'area, la so calcolare, che grado di approssimazione ha questo accento reale? Diciamo meno 30% di approssimazione, tanto per dire. Questo che approssimazione ha? Meno 25%, questa che approssimazione ha? 30%. Io lo posso calcolare quest'area? Certo, no? Calcolo il triangolo, calcolo l'area, no? È approssimato al 20% rispetto alla realtà. Ma man mano che aumento, finisce l'approssimazione. È ovvio, no? Se io faccio lo scalo con due livelli, che c'è in mente? Che c'è in mente? Tanta grande dimensione. D'accordo? Quella è la formula matematica per risolvere questo problema. Ci hanno messo miliardi di anni per arrivarci. Perché praticamente con quel teorico rappresenta il grado di approssimazione. Più cifre adoperi, più ti avvicini all'approssimazione. Ne puoi sapere tantissime, volendo, no? Però in genere ci basta. Però teoricamente puoi usare anche il creato, quello numero. Non so come si chiama, infinito, periodico, non mi ricordo. Se io mi ricordo come si chiama, comunque il problema è questo. Perché questo problema a noi ci interessa tantissimo? Era un problema, ai tempi quando eravamo poveri, questo era un problema decisivo. Perché quando eravamo poveri, cosa che voi non sapete, come uno quando parlava dei tempi di guerra, no? C'eravamo poco. Quando eravamo poveri, nel tipo del Sartre, tu dovevi dire, immagina che io ci avevo 100 colonne nel mio campo, no? Le dovevi dire, c'era un guadagno di quello che tu adesso sia scomparsa o sostanzialmente scomparsa, fanno le colonne come se fossero un triangolo, quindi moltiplico di 1 per 3. È come se Leonardo ti passasse, diciamo, per triangolo, oppure, va bene, ok, siamo diventati un po' più ricchi, facciamo per 5, oppure, vabbè, siamo diventati molto ricchi, facciamo per 8. D'accordo? È la stessa cosa. Si doveva decidere questo, perché siccome le informazioni erano molto preziose, perché i computer non vengono, erano così potenti, cioè questo era un problema classico, fondamentale, e dovevi dire come deve essere approssimato questa cosa. Io lo so, però so, colonne, però magari il signore, questi angoli, come pensavo, come so, perché avevo un grande influenza, essendone tante, essendo riparato. Penso che adesso nessuno si occupa più di questi problemi, e come capito una volta, poi infine dobbiamo fare olio, insomma, per dire. D'accordo, però è importante da capire questa cosa qua, ok? Quindi questo è il primo ragionamento. Quindi il triangolo poi perché è così importante? Diciamo, questo è il primo aspetto, diciamo, geometrico, questa sua intima natura di cerchio, d'accordo? Che ha delle influenze importantissime nei sistemi grandi. Qual è la seconda ragione per cui è importantissimo? Torniamo alla domanda. Dov'è la lista delle cose? La lista delle cose l'hanno fatta loro?
No.
Ok. Due, una, ve ne faccio una, se non sei il signore pensiero.
Una è che tramite il triangolo posso approssimare la sua
superficie.
Anche
l'estero. Oh, l'idea è esattamente questa. Siccome lui è il piano più piccolo che c'è, io posso in qualche maniera passare ai denti di Leonardo, se io ho un sasso, per dire, e gli voglio tirare questo sasso dalle due parti, devo decidere che questo sasso in quanti triangoli lo voglio suddividere. Esatto, lo posso dividere in 4 triangoli, in 5 triangoli, oppure in 250 triangoli. D'accordo? E allora la questione ne cambia abbastanza, perché una cosa è passare di 250 formazioni con segnali di fumo, un'altra cosa è passarne 10, d'accordo? Allora, questo concetto qui che ha un po' il discorso della mesh. Che sarebbe esattamente per rete triangolare, guarda un po' che vuol dire mesh esattamente in inglese, è che io non ho tradotta rete, ma scrivo questa cosa di leggermente diverso, non quello dice esattamente che vuol dire mesh. Avrei detto rete, però non sono sicurissimo.
Maglia.
Sì, maglia. Però mi interessa proprio, non sono le vostre il problema, esattamente vuol dire rete, vuol dire rete, o anche maglia è più bello ancora, in realtà. Traduciamo come maglia, è più bello perché rete è molto utilizzata, secondo me l'idea, il nostro neologismo di tradurre la maglia è più bello, perché è più forte, perché rete noi la tendiamo a pensare molto bidimensionale, invece la maglia è bella. Bravo, bravo, mi è piaciuto questo tuo tocco. Mi piace molto più maglia, è una maglia, effettivamente. È molto bello maglia. Allora, no, è proprio quello che è, no? Perché è un ammagliare l'oggetto tridimensionale con il minimo piano. È una cosa enorme! Perché sia noi possiamo, diciamo, comunicare con questo ignorante per 1.0, che non è poco, d'accordo? Poi possiamo quindi raffigurare, ma poi soprattutto che cosa possiamo fare? Se noi possiamo raffigurare, noi possiamo costruire. Possiamo, attraverso questo sistema, noi possiamo costruire. Quindi, voglio dire, la cupola, d'accordo, ammagliamola in tanti triangoli, loro in realtà non lo fanno così, non lo fanno con questo sistema ai denti dei denti, no? Ma oggi si può fare tranquillamente così, le cupole geodetiche non sono altro che, diciamo, sostanzialmente triangoli, ok? E quindi possiamo rappresentare e costruire di nuovo un grado di approssimazione rispetto alla figura ideale che attraverso questa tecnica non è altro che un'approssimazione, no? Perché è legata a tutta questa logica. Ok, dopodiché posso fare una terza cosa con i triangoli. Ah, vabbè, la terza è la costruzione. Tu avevi un altro niente?
No,
l'importante
è che l'angolo è un
campo. Come?
Dati 3 dati,
ma è difficile per considerare la contesto, no? Ok, allora questa è, e poi un'altra cosa, diciamo, fondamentale, che era molto importante ai tempi del mondo CAD, era che io potevo fare il mio modello nel CAD A, o nel CAD B, o nel CAD C, o nel CAD D, e però potevo arrivare ad un sistema uguale per tutti, che è un formato di un tercato che esisterà ancora, no? Come si chiama quando tu appiattisci un tridimensionale con altri dimensioni? No, ma non c'è proprio un codice, come si chiama la cosa? Il file, come si chiama? Il file di un tercato tridimensionale. Tu hai un 3D fatto in ACCAD, d'accordo? Tu puoi mettere una regola di CAD, d'accordo? Come lo esposti? Che sta description, X sta per, guardatelo, S file. X per cosa sta? Vabbè, è famoso il DSS, la gente ci ha vissuto per anni, no? Allora, che cosa faceva il DSF? Diciamo, i layer se li buttava via, le cose le buttava via, le buttava via tutto e trasformava tutto a una semplice descrizione di triangoli, sostanzialmente, per cui usciva da quel programma, entrava in quel programma, era un appiattimento, diciamo, delle informazioni che però era fondamentale per cui era lavorare. La numero ancora di essere, io non più.
Sì, ma non è più che lei vuole.
E quello che si faceva normalmente, a usare per forza in di che formato è stato
operato? Sì, si trova di anche di
e niente, è un classico, quello non lo fa, cercare di Wikipedia,
se che c'è Trumid Exchange Format.
Esatto, il Trumid Exchange Format, cioè, il basso si pega, adesso sono molto più sofisticati. Perché si è forte in desktop, si è forte nel rendere in media cinema, si è forte in quello, allora in quel caso no, si conserva un sacco di cose, ma quello che porta alla pura triangolazione è il DSF, d'accordo? E quindi a noi ci interessa avere il triangolo. Ok, andiamo avanti. Okidoki. Oh, eccolo qua, ovviamente questo disegno. D'accordo, d'accordo. D'accordo. Oh, andiamo a un altro costrutto che riguarda sempre la creazione del mondo 3D. Allora, noi in un primo caso... Noi abbiamo questo tipo di ragionamento, come dire, basato sul movimento, il punto si muove, forma una linea, la linea si muove, forma un piano, eccetera. C'è un altro grande costrutto del mondo, della creazione del mondo tridimensionale, che è in realtà di origine, se potremmo dire, plastica, in cui le entità sono effettivamente già delle entità formate in qualche maniera. Se noi abbiamo due entità formate, e noi ragioniamo alla creazione del mondo 3D non con quel tipo di logica costruttiva lì basata sul movimento, ma sul fatto che abbiamo queste entità formate, già formate in qualche maniera, a queste entità noi possiamo applicare sostanzialmente quattro situazioni. Immaginate che sono A e B. Queste due entità formate si possono unire, giusto? E formano un sistema unitario. Si pongono insieme, d'accordo? Oppure una unità a segno più e una unità a segno meno. Che vuol dire questo come formalismo per intenderci? Che l'entità meno scava, no? Scava con la sua forma l'altra. Oppure viceversa, una, quella precedente diventa negativa e quella successiva diventa positiva. Stessa cosa, una si scava sull'altra. Oppure, e questo è un caso estremamente interessante, estremamente importante, entrambe hanno valore negativo. Allora, in questo caso, la determinante è la zona di unione delle due. Scompare il resto, le due negative scompaiono, le due negative insieme, meno e meno fa più, come è ben noto dall'algebra. D'accordo? Allora, questa è una logica di formazione, diciamo, chiamiamola per intenderci booleana. Credo che Boole stesso avesse, diciamo, naturalmente lui era la base di molte cose della matematica binaria e del formalismo binario. Credo che ci sia anche questo, tanto è vero che Eichmann, io per questo avevo messo questo progetto di Eichmann, e quando lui diciamo fa quel centro a Carnegie Mellon lavorando su una serie di teorie booleane di Boole e trasformandole così. Credo, sono quasi certo che ha un'origine booleana. Comunque
come dire, ha come se fosse una logica, come dire, scultorea, come dire, no? In cui questo può avvenire. Ai tempi dei tempi esistevano dei programmi che creavano il mondo 3D attraverso il vettoriale, e per cui a quei programmi lì riuscire a fare una finestra in un muro era molto complicato, perché tu dovevi fare, per farti un esempio, dovevi fare questo muro, dovevi fare un pezzo di muro quello, un pezzo di muro sotto, un pezzo di muro là, dovevi lasciare lo spazio e metterci dentro la finestra, perché non c'era modo, in una logica vettoriale pura, di fare un'operazione di scavo, dovevi riportarla agli elementi. Eppure esistevano dei programmi che ragionavano in questa maniera, attraverso, diciamo, questa logica booleana, si chiamano ancora operazioni booleane nei casi, si chiamano ancora operazioni booleane, sì, quindi ricordo bene. Oppure erano unicamente booleani, per cui alcune cose erano facili, alcune cose erano molto complicate. Per esempio, una cosa che era bellissima e facilissima da fare, sapete che cos'era? È una volta a crociera. Una volta a crociera. La volta a crociera la facevi anche se non la volevi fare, per quanto era bello. Perché che cosa facevi tu? Facevi una volta a botte, poi piavi un'altra volta a botte, e poi gli dai una logica meno, per cui ti veniva questa fantastica volta a crociera che era basata proprio su questo. Oppure anche un sacco di altri trucchi che tu imparavi a fare, in alcuni casi tu potevi lavorare via estrusione o via rotazione, anche con poche rotazioni, questa era la chiave, cioè se io uso una logica di rotazione a 3, ho praticamente creato un triangolo che io posso estrudere, anche se l'ho fatto con una logica di rotazione, no? Facendo ruotare solo 3 volte un punto, tanto le tecniche di estrudere. Per me erano molto importanti queste cose. Perché erano molto importanti? Perché io analizzavo la struttura dei programmi, io ricostruivo la struttura dei programmi. E per fare il libro io ho ricostruito l'architettura dei terrani, ma non è che lo ricostruite perché mi interessava più di tanto il rendering, mi interessava proiettargli una certa logica formativa. Allora, avere questa sorta di limitazione dei sistemi CAD in realtà era uno stimolo. E tu immaginati la casa del fascio, no? Allora, attraverso qual è l'approccio più giusto per gestire la casa del fascio? Naturalmente la posso costruire in certo modo, ma qual è il ragionamento più giusto? Forse è con una logica booleana, in cui tu parti dal cubo e fai una serie di operazioni di vario tipo, no? Allora, se tu hai fatto questa cosa, poi quando tu lo racconti nel testo, naturalmente tu non lo dici perché non l'hai fatto in cucina, non lo spiega nessuno, questi sono fatti tuoi. Però in qualche maniera, avendo ripercorso un certo tipo di processo, hai un determinato modo di raccontarlo. E allo stesso tempo ti vengono delle idee, perché attraverso la consuetudine con l'opera ti vengono delle idee. Questo in una primissima fase, diciamo 88, 90, 91, era un lavoro che facevo io direttamente, e ho scritto alcuni articoli di Terragni in cui in qualche maniera esistevano queste cose. Dopo sono andato a insegnare al Politecnico di Zurigo e ho insegnato dei corsi interi su Terragni in cui c'era questa tecnica, ma c'erano dei software, diciamo, un po' più potenti e più, per cui gli studenti potevano fare, diciamo, cose di cui parleremo successivamente. Però questo era importante dirvelo. Tutta sta roba qua è il formalismo 3D, no? In cui voi vi siete messi d'accordo. Ma questo è una maniera di formalizzare voi due,
è quello che vuoi avere formalizzato. Cioè abbiamo detto, ok, c'è una cosa che io chiamo punto, d'accordo? E lo, te lo formalizzo così, eccolo qua. C'è una cosa che io chiamo linea e te lo formalizzo così. C'è una linea che chiamo rettangolo e te lo formalizzo così. C'è una cosa che chiamo polimero, c'è un po'. E te lo faccio così. E c'è una cosa che io dico, attenzione, è una shape, è come se questo è quello che avete detto a questo punto. Cioè, una serie di poligoni che formano una shape. Avete visto in montata questa cosa, l'avete messa a punto che permette di la cosa. E nella shape, dopo un po', prima di aver creato, dopo aver creato notevoli casini, vi siete inventati la normal, che è una, diciamo, struttura geometrica che serve a capire cosa è dentro e cosa è fuori. Se cioè, non riuscite a rimontarli i piani, sostanzialmente dovete avere la norma. Ed è questa, diciamo, a un certo punto avete inventato questa, la mettiamo in due cooperativi. E diciamo, tutti i principi si basano su questa norma, vedete, proprio perché devono riuscire a ricomporre la scelta. Vedete? Andai giù, quindi questi sono tutti i poligoni. Vai, vai, vai. End, ok. D'accordo? Quindi, è una cosa che adesso non usa voi. Perché sto parlando della formalizzazione di questa cosa. Nella shape io mi aspetto, vediamo un attimo. Ecco, questo è importante. È questo. Che è questo primo comando? Shape, ta, ta, ta. Sono dove sta nello spazio la shape. Quindi la shape avrà un punto di controllo, no? Che è sul baricentro, dove le pare, e questa è una linea che sta nello spazio, non diretto marco. Quindi, chiaramente, una volta invece quegli altri non hanno bisogno, perché non sono direttamente dalla cosa. Invece la shape ha un punto in cui sta, tutta questa descrizione descrive la shape e poi è fatto in là, in una rete, e rimuovi il punto del punto, senza che dovete comunque dicere cose. Quindi c'è quel punto, perché non si inventa questo. Però un po' di cortea voglio spostare a un, arrivate con questo codice. Invece tu dici scegli la posizione A la posizione B. E te la devi inventare. Diciamo, se no non l'avrei fatto. Però è bello trovare queste listate, perché tu capisci in realtà una cosa che ti hai potuto tranquillamente fare ai tempi di Leonardo. È un formalismo, no? Esatto, è un formalismo. Certo, normalmente se tu chiami la risata, questo è un cubo, guardate che risate c'ha, immaginate state risate che c'ha, ma tutto si può trasformare in testo, no? Ok, perché è così che poi dal testo si sono diventa il binario. Vieni qua in polichiesi, vai un po' oltre, scendi. Ok, allora, detto ciò, ci sono due questioni molto importanti da capire. Vediamo, fammi scendere ancora un po'. Peccato che Gaetano se ne va sempre nel momento in cui ne serve. Dov'è a chiamare? Allora, stavo cercando un'immagine che per qualche ragione non è venuta stampata, capisco così. Tutto questo formalismo, volevo parlare rapidamente del mondo 3D, per questo l'ho chiamato. Allora, tutto questo formalismo che io vi ho descritto fino adesso è sostanzialmente
quello che, che è il modo di ragionare e di trattare per una modalità descrittiva e costruttiva, in fondo che arriva, diciamo, la chiamiamo, la vogliamo chiamare una forma costruttiva e anche descrittiva analitica, secondo me funziona abbastanza bene. Adesso aiutatemi pure te, Gaetano, se si può trovare delle formule migliori. Chiamiamole analitica. Naturalmente esiste, e anche voi la praticate continuamente, una forma descrittiva e costruttiva che potremmo, in prima approssimazione, vediamo se Gaetano ci aiuta meglio, chiamare sintetica. Che vuol dire sintetica? Questa è la mia ipotesi di chiamarla sintetica. Se è analitica è questo che abbiamo visto qua, giusto? Se è sintetica, che cosa posso voler dire? Cioè voi due, se è analitica è questo, se è sintetica, che cosa è? Eppure è proprio facile. Se per me niente non per poter fare un discorso analitico. Vieni, che te ne in mente? Partiremo come
forma sintetica, diciamo che ci fosse la...
Questa è maniera analitica, no? Se io descrivo questo pezzo, oppure quello che fa in maniera sintetica.
Non si bisogna più.
No. La forma sintetica è un'equazione. Per passare questo cerchio, no, sta colonna, io ho deciso di passarla in 12 poligoni e chiude, ma poi a un certo punto mi viene in mente, ma io lo posso descrivere con un'equazione, cioè mi deve essere inventato almeno primo, secondo e forse terzo grado, questo vuol dire di te. E devo avere delle equazioni. Tutto questo mondo è un mondo che viene invece organizzato attraverso le equazioni, che si chiamano gruppi di pesi in larga misura. Sì, no?
Primo, secondo o terzo grado in
cima. Ecco, vedete, si è andato l'intuizione.
Per esempio, in Rhinoceros, che si basa sulle nubes, che sono delle curve Bézier, tutte le superfici, così come le curve, che sono da dove si parte poi per arrivare alla superficie, si distinguono in curve di primo grado che sono semplici, curve di secondo grado che sono coniche, curve di terzo grado che sono praticamente tutte le geometrie, le curve deformabili sostanzialmente, che è quello che dicevamo l'altra volta.
Ecco, allora praticamente a quel punto però la differenza è sostanziale, perché il corpo umano non è che si è formato per equazioni fino a prova contraria. Si è formato con quei processi costruttivi cellulari che abbiamo descritto. Se tu invece applichi un mondo di maggiore astrazione in cui arriva la matematica, cioè non è quello che chiama o quello che esclude molto ovvio, che tu ti sviluppi in questo sistema, ma tu fai arrivare un livello di astrazione molto forte, che è quello della matematica. Per cui tutto a quel punto viene sostanzialmente ridotto a curva, anche con la linea, ovviamente, perché è gestita da un sistema di equazioni. Quindi, dimmi se è giusto,
io proviamo un'altra maniera di dirlo. Io volevo dire che quel sistema là, vi fai vedere il listato, è analitico. E questo qua è sintetico, ma potremmo dire due cose più migliori. Adesso io vi ho detto come sfida, ma per capire la differenza, no?
Comunque è un sistema di differenza, quindi va bene. In ogni caso è un sistema cestorico. D'accordo? Quindi voi due non trasmettete, diciamo, la sequenza analitica dell'oggetto che viene sostanzialmente scomposto nelle sue superfici, per esempio, nel mesh, ma la logica generativa. Come sbaglio?
No, è così, infatti tanto che per esempio cioè all'interno del programma voi potete passare dalle coppie di primo grado, di secondo e terzo nelle superfici proprio per questo motivo, perché in qualche modo è generativa la cosa, quindi cioè, è come se, non so come dire, cioè come se no, quando voi per esempio modellate queste curve e quindi le superfici che sono una diretta conseguenza, in qualche modo non avete congelato un momento.
Esatto.
No? Perché potete passare in ogni momento da un'informazione di primo grado, secondo grado, terzo grado in poi, chiaramente avendo risultati differenti. Per esempio una superficie è data da una griglia, diciamo sinteticamente tutte le superfici Rhino sono delle superfici quadrangolari, tutte, ok? Poi si dividono in trimmate e non trimmate, va bene. Comunque sia, queste superfici, per esempio, dovete immaginarle come una rete, no? Una rete di due, diciamo, di curve in una direzione, quindi che può essere la direzione X, e in un'altra direzione, che è una direzione Y, no? Queste curve, a seconda, per esempio, se sono tutte curve di primo grado, la superficie che voi ottenete sarà una superficie corrugata, no? Quindi spezzata. Se invece sono una superficie di terzo grado o più, la superficie sarà molla. Se in una direzione... Esatto. Se però potete avere anche che in una direzione sono curve, per esempio, di primo grado e in un'altra direzione sono curve di grado superiore. E quindi avete una superficie che ha delle spezzate rispetto a una direzione e
siccome è generativo... si suppone che io posso cambiare il livello di generazione, no? Anche retrospettivamente, no? Perché se è generativo, una volta riduce il meccanismo, posso tornare indietro. Allora, che vuol dire tutta questa cosa? Che siccome è generativo, è come si dice parametrico. Cioè, non è che questo sistema rigidino che noi dicevamo non lo fosse proprio per niente, un po' lo è, un po', però è come se fosse un bambino che gioca alla lavagna rispetto a uno che manda i mini sostanzialmente, no? Perché qua il discorso parametrico vuol dire un miliardo di cose, vuol dire che tu puoi modificare le tue, diciamo, i tuoi esiti fino a che non ne rompi le ragioni originarie che l'hanno create. Perché chiaramente contro un certo limite non la puoi modificare, vuol dire rompere la struttura generativa, ma la puoi modificare a tanti livelli, e in tutto questo modo diventa un mondo parametrico, che vuol dire estremamente modificabile, no?
Sì, infatti se pensate...
Non pensate di parametri, però parametri in qualche maniera generativi,
quando l'altra volta abbiamo fatto lezione abbiamo parlato di questo, relativamente a Grasshopper, per esempio Grasshopper nasce proprio perché Rhino a un certo punto arriva a dei limiti, nel senso che Rhino si è basato sempre su delle equazioni, come dicevamo, e viene usata, diciamo, per avere un workflow diciamo parametrico, viene usata quella che è la storia di costruzione, il comando storia di costruzione che poi avete sentito fare. Però non si riusciva ad usare per fare tutto, quindi a un certo punto, proprio per evitare questi problemi, per avere sempre un workflow totalmente parametrico, è nato Grasshopper. Quindi Grasshopper nasce proprio per questo motivo.
Allora, andiamo adesso un attimo, cerchiamo di fare...
Però una cosa, il comando quando voi fate per esempio ricostruisci superficie e avete per esempio grado 1, grado 2, grado 3, quello, quello di cui parlavo, quel comando se ci pensate potete andare avanti e indietro all'infinito, quindi già c'è una prima sorta di parametricismo, ok?
Allora, tutta questa questione da una parte porta al parametrico, dall'altra porta appunto a un fatto fondamentale, e cioè che se noi abbiamo macchine che intagliano o piallano o lavorano in altre maniere primitive, in fondo con una descrizione di XF, quindi diciamo triangolando la cosa, più o meno, no? Ci posso arrivare. Ma se io mi devo costruire una sagoma di aereo con un robot, per esempio, oppure mi devo riprodurre il Marco Aurelio, facciamo un esempio, da un blocco di marmo al Marco Aurelio, lo capite che non posso fare con la pialla e con l'estrusione, un po' improbabile, no? Devo avere un robot e i robot funzionano esattamente a, diciamo, equazione. Questa è un po' la questione fondamentale. Quindi il passaggio, diciamo, verso le costruzioni più avanzate, soprattutto meccaniche, ma poi progressivamente anche architettoniche, funzionano sempre di più con software che sono basati sulle equazioni, cioè sulle famose NURBS, cioè sulle curve. Ora, Rhino è un programma che è arrivato nel 98 circa, non sono sicurissimo, sarebbe interessante vederlo quando è stato nato. Io mi ricordo benissimo la situazione che io arrivo a insegnare in Germania e il mio assistente mi fa vedere questo nuovo software. Era il 99, credo che fosse molto nuovo, quindi doveva essere 98-97 secondo me. Grasshopper Wikipedia è la cosa migliore per avere queste informazioni in un attimo. Allora, che cosa faceva questo programma? Faceva in luce tutte queste cose, era un NURBS nativo, no? Per lui esistevano solo curve, e a noi serviva in particolare per risolvere un problema che altrimenti non avremmo mai potuto risolvere, e cioè la digitalizzazione di un plastico, era il plastico della Fenice, molto, diciamo, articolato, tutto fatto a curve, ed era praticamente impossibile portare queste curve dentro un CAD, perché lo studente le aveva generate direttamente in modello e non era un mago del CAD. Quindi venne lì in Germania, dove esisteva un digitalizzatore, è una delle prime versioni di Rhino. Successivamente sono passati 20 anni, ovviamente le cose sono molto molto migliorate, è diventato uno standard, eccetera. L'hai visto quando nasce? Allora,
1992.
Ah, 92. Eh sì, perché era abbastanza una novità in quel momento. Allora, adesso ci parli un attimo del 3D come macchine, un secondo, Gaetano, ci fai un quadro di due secondi su questo?
Sì, allora, queste qua, per esempio questa che vedete voi è una stampante di 3D, oggi in commercio ce ne sono, diciamo, tantissime, e la cosa nasce, diciamo, sotto per diverse questioni. Quindi, la prima cosa che oggi ci tende molto a fare è quello della prototipazione in house, no? Quindi questo è un aspetto molto importante. Queste sono macchine che lavorano almeno su 3 assi in genere. Okay? Inizialmente le prime macchine andavano su 2 assi e si arrivava anche a 5 assi. Comunque questo intende lavorare con gli altri, una 6X e una 7 Z, no? Le 7 Z sono queste separate, in privato si muovono. Quello che ho spesso è l'immaginamento che viene caricato da questo libro di descritti è un filamento di genere plastico e sono di PLA, ok, è uno dei costi, diciamo il PLA è tra i più commercializzati, comunque sono tutti filamenti a base plastiche, però tra questi materiali ci sono anche per esempio filamenti sempre a base plastica che però contengono polvere di legno, polvere di diesel e così via. Queste macchine possono includere anche la ceramica. La ceramica è un stato puro, ok? Quindi ha tutti gli effetti. E questo è un aspetto. Allora, questa bobina viene attaccata a questa macchina, il filo viene inserito all'interno di un estrusore. L'estrusore che cosa fa? Che riscalda, raggiunge la temperatura e sguaia questo PLA. Dopodiché la macchina praticamente scende a livello zero e comincia a fare tanti strati.
Okay? A filare praticamente.
A filare, sì. Ogni strato, diciamo, è come dovete immaginare.
È come se fossero tante sezioni.
Tante sezioni, esattamente. E man mano sale. Chiaramente queste macchine possono stampare qualsiasi forma, perché però è da concepire, come dire, che la stampa viene sempre così, cioè non capita questo, non è che puoi stampare diversamente con queste macchine. E l'altra cosa importante è chiaramente che queste macchine sono soggette a gravità. Che significa che sono soggette a gravità? Che quando la stampano nello spazio, se c'è nello spazio, sotto dove deve essere dei supporti. Oggi ci sono tutti una serie di programmi che calcolano questi supporti, così come calcolano anche quella che è la maglia interna dell'oggetto, perché potete fare un oggetto che è totalmente vuoto all'interno, però chiaramente se è vuoto è meno rigido. Oppure potete avere delle maglie rettangolari all'interno o delle maglie anidrotali. Questo è il genere un po' quello che succede. Chiaramente
questi possono essere prodotti anche entry level che funzionano su questa tecnologia, no? Perché adesso ormai nelle scuole più avanzate sono addirittura considerate personal, cioè non ci sono più laboratori, ce l'hanno ci portavano gli studenti, come una volta di computer, mica la cosa c'è stato aperto, una volta andare al laboratorio di computer, no? Una volta andare al laboratorio di stampa, una volta andare al laboratorio di CD. No, anche lo scanner, andava allo scanner, senza te. Mi dicevano che ormai diventava abbastanza abituale avere macchine più o meno, non so, diversi level di questo tipo, non troppo grandi, quasi sui testi delle scuole scritte, no?
Sì, diciamo anche che comunque ormai il costo di queste macchine è diventato relativamente basso. E ormai, per esempio, io conosco diversi ragazzi studenti che a casa ce l'hanno.
La puoi
assemblare, ma ormai è diventata talmente commerciale che quasi nessuno più se la assembla, perché non lo
vale più la
pena. E poi si cominciano a trovare quelle di seconda mano, no? Perché magari chi ha un professionale se la tanto e vende quella. E l'altra cosa che è molto diffusa queste macchine sono degli studi professionali che lavorano veramente a un certo livello, chi fa concorsi. E chi va a costruzione ce l'ha sempre queste macchine. Per esempio, quando io stavo lavorando a Dubai, lui era una costante, stampavamo ogni cosa, dal letto che andavamo a progettare alla facciata dell'edificio e quant'altro. A volte vedevamo il giornale intero perché non capivamo perché non veniva stampato per un pezzo, per esempio, perché era un pezzo.
E questo parliamo di 3 anni fa.
Parliamo di 3 anni fa. Ma era, per esempio, si vede sempre di più negli stampato anche degli studi che c'hanno sempre la ginocchia. Chiaramente la grande limitazione che hanno queste macchine è il piatto. Nel senso, loro hanno un piatto e tutto di quello non si stampa.
Ora,
stampi a pezzi.
Allora, questo discorso, naturalmente noi stiamo a pettinare bambole.
Sì.
Cioè, questo deve essere chiaro. Come questi casi che lui ha descritto cose equivale a usare le macchine di 3D per pettinare le bambole, cioè una cosa, no? In realtà, come sappiamo, queste tecnologie ha attaccate al mondo bio, al mondo delle protesi, al mondo vuol dire altro che pettinare bambole, no? cioè è la costruzione di pezzi ad hoc, ormai ci siamo, no? Che diciamo possono risolvere in campo medico, in campo biomedico, eccetera, moltissime cose. È soltanto un campo, e più sicuramente ce ne sono moltissimi altri, dai gioielli a miliardi di anni. Quindi
ci sono anche chiaramente, c'è uno studio interessante che si chiama iLab Sud di che praticamente loro hanno fatto anche l'architettura per quindi come dire non lo utilizzano la stampa 3D che fa la legge, ma per arrivare a fare delle installazioni, delle piccole costruzioni, e c'hanno diversi pezzi appunto che vengono stampati e quindi pensano a volte l'architettura direttamente, no,
pensando questo è l'immagine sulla
Tettina, incredibile,
no? Ok, allora questo
è un video, sì, in cui facevano vedere che ogni volta
che
esistono le stampanti, ci stampavano nelle piccole cose sono case prefabbricate.
Certo, e qua volevo arrivare. E qua volevo arrivare. Allora, questo campo. Sì.
Allora dipende, allora queste che noi vi abbiamo fatto vedere, questa è una piccola
macchina commerciale,
è un modo, ma in realtà ci sono tantissime case che stanno sviluppando e che hanno sviluppato diversi progetti. Per esempio, chi stampa in scala 1 a 1, in realtà il primo, è stato, probabilmente uno dei primi, è stato Enrico Dini. Enrico Dini che fa? Che lui è un ingegnere che non stampa in PLA, lui praticamente ha brevettato una miscela che ha una serie di polimeri, non so bene, e che è quasi una sorta di cemento. Wack invece, che è un'altra casa, e che diciamo invece è più legata alla commercializzazione delle stampanti, che ha fatto diversi progetti, anche qua a Roma hanno stampato una casa 3D alla Megasfera di qualche anno fa, lei per esempio stampava in argilla. Quindi dipende un po' dai materiali. Certo, queste piccoline commerciali hanno un determinato uso, bisogna capire,
certo,
il prodotto.
Allora, puoi andare in scala reale, no? Cioè la linea di tendenza su 2 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni è ovviamente non avere le macchine 3D nella componentistica, ma averla sempre più avanzata, no? Ovviamente. Allora questo mondo del 3D si trasforma dal modellino alla realtà. Allora questo Dini che lui cita è un ingegnere italiano che ha pensato come attraverso sostanzialmente sistemi di creazione robotica, sostanzialmente robotica, creare grosse strutture in 3D, e ti dice che gli possono servire a un sacco di casi. Per esempio un caso molto bello, lui mostra come si possono creare le barriere a protezione del mare, no? Invece di avere quelle cretinate dei cubi, poter avere forme che si incastrano sull'altro, che possono servire ad ospitare invece fauna marina che le solidifica, le rafforza, le vive, fa tutta una serie di ecosistemi, no? Per dire, tutta questa roba qua, per approfondire, sta un poco a questa lecture, vedete, vai a questa lecture. Noi siamo stati, o meglio, io sono stato invitato a Palermo, è il caso che siete venuti anche voi? O era il caso dell'Urban Green Line che siete venuti? Era questo? Era questo. Allora, in questo caso noi abbiamo, io ho fatto un intervento un poco che raccontava tutte queste cose, c'è l'audio, ci sono, diciamo, varie cose, a cominciare da questo libro, eccetera, e c'è quello, il campo probabilmente più avanzato di questo ragionamento tra robotica, costruzione, eccetera, e quanto avviene alla probabilmente il più avanzato, alla facoltà di Stoccarda, dove questo professore giovane, ormai cinquantenne, ma io ho sempre considerato un giovane, ha fondato questo istituto di ricerca dentro l'università di Stoccarda, lui si chiama Kim Mensch, viene dalla Theater Association, è tedesco, ha fatto parte di Ocean, il gruppo multidisciplinare Ocean, e ormai almeno da 10 anni a questa cattedra, e ogni anno fa un padiglione diverso. E questi padiglioni sfruttano sia una serie di ragionamenti in campo, diciamo, chiamiamolo biologico, zoologico, non medico, ma diciamo modalità formative assimilabili a quella della natura, diciamo così, e invece in discorsi robotici, di formalizzazione, eccetera. Quindi dategli un'occhiata, perché diciamo, è molto pertinente a tutto questo ragionamento. Poi qui ci sono altri ragionamenti, altre discussioni, perché io la porto molto più avanti questo ragionamento. Adesso non, in questo contesto non rifaccio la lecture, ma se vi interessa ci dovrebbe essere l'audio, credo che ci sia l'audio, mi sembra di averlo visto, quindi a chi interessa approfondire qui c'è sicuramente, dovrebbe funzionare. Ok. D'accordo. Allora, io direi, adesso noi abbiamo mezz'ora, che è quanto ci serve più o meno per la parte di spiegazione di quello che noi facciamo. Allora, facciamo questo e ci teniamo, ricordatemi, no? 5-6 minuti finali, in maniera che vi è, sì, Metriner, ieri, no? Ma vieni dal calciatore, ti hanno chiamato ieri? Ah, è un nome, ce l'avranno fatto tutto questa domanda. Giustamente, perché noi tutti conosciamo Vieri, i calciatori, e magari non sai questa cosa del nome toscano. Allora, torniamo indietro e adesso discutiamo del vostro, ecco, formazione, gruppo, installazione, manifesti. Allora, noi parliamo di quello che voi farete per il 19 dicembre. Oggi è il 2 dicembre. Quindi, diciamo, ci sono più di 2 settimane di tempo. Voi il 12 dicembre avete di nuovo Grasshopper con Gaetano, ve l'avevi detto, no? Vabbè, il 12 dicembre avete un'altra puntata, io però a te te l'avevo detto. Ecco, mi dici una cosa che io possa, diciamo, lavorare più sicuramente. Allora, su questo va bene lui. Ok, va bene. Lo sta. No, adesso c'è un foglio di più piano. Mi aiuta molto di più. No. Allora, dunque. Fai un refresh un attimo, perché quella... Ok, vabbè, lì non l'ho corretto, perché ovviamente rivedere la lezione del Senato d'anno è giusta, però è... sta aprendo? Questo? Ok. Ok. Vabbè. Allora devo correggere quello lì. Però insomma il tema d'anno è la lezione che noi abbiamo fatto su Aniene Rins. Allora leggiamo e facciamo prima a capire che cosa succede. Allora, a che cosa dovete lavorare? Leggi un po' tu.
Concept installazione spazio.
Allora, è importante questa slash installazione spazio.
L'idea dell'installazione spazio si muove con un elemento micro sul bisogno di attivare operazioni di macro intelligenza delle fondi dell'aniene, in particolare a livello macro, infrastrutturale, e quindi per sensibilizzare la necessità di far nascere l'aniene flow, quale elemento indispensabile per il rilancio sociale ed economico di tutti i vuoti urbani lungo l'aniene. Che azioni si possono pensare? Come l'installazione spazio può essere un primo passo in tal senso?
Ok, allora, innanzitutto ci arriva un fatto, diciamo, terminologico che secondo me ci aiuta parecchio. Cioè, possiamo modificare i nomi, noi sempre lo facciamo modificando, ma in un primo momento mi sembrerebbe giusto dire che esiste il progetto architettonico e urbano che si chiama Aniene Rings, cioè le aree urbane nelle sponde dell'Aniene, d'accordo? E c'è un'altra cosa su cui noi stiamo lavorando che si chiama Aniene Flows, il flusso dell'Aniene, che vuol dire lavorare sull'Aniene come infrastruttura, diciamo, dentro la città costruita, eccetera, eccetera. Quindi noi in questo diciamo, corso ci occupiamo di Aniene Flows, no? Mentre nell'altro corso ci occupiamo di delle aree specifiche lungo l'Aniene Ring. Possiamo cambiarle, ma ci serve capire questa differenza. Allora, l'idea è che come l'installazione realizzata per il MAM ed altre installazioni realizzate come Recifora o Chopper, e vedi ancora altri esempi, si riproponga una mini architettura significativa e ipoteticamente realizzabile. L'installazione può avere già una sua microfunzionalità o essere un segnale per il rancio del fiume. Scusate, ma io finivo alle 2 di notte a fare queste cose, quindi alcune cose non sono, diciamo, non sono rimaste. Però ho capito che dovevo scrivere parecchie cose, però non si capiva niente. Allora, innanzitutto, che sono queste microinstallazioni? Perché se no uno non capisce niente di che cosa intendo dire. Allora, andiamo su... vai questa del mamma, Ve la descrivo il più rapidamente possibile. Ok, qui c'è il link. Allora, apri l'immagine. Ok, apriamo, si può vedere più grande, sono sicuro? Sì, esatto. Allora, andiamo alla prima? La prima è questa. Allora, il MAM sappiamo tutti cos'è? D'accordo. Tutta questa avventura dall'Oste Territori fino a Aniene parte da questa... da questo invito dentro il MAM. Nel MAM siamo stati invitati anni fa a fare come gruppo intro questa operazione. Che cos'è questa operazione? È una installazione in uno spazio del MAM, che è uno spazio che loro, uno dei più grandi, che usano anche per performance, ma è scoperto. Il MAM è abituato ad avere opere d'arte, quadri, sculture, diciamo oggetti, diciamo sostanzialmente. Questa è la prima che fa un'operazione di tipo spaziale. Questo è il gruppo delle persone, i bambini che ovviamente hanno partecipato a tutta l'impresa. Qua vediamo Gaetano, lui è stato decisivo, si chiama... Valerio è stato, diciamo, il nostro tramite fondamentale con il MAM. Sono tutte persone del gruppo intro. Cosa fa questa rampa? Questa rampa fa diverse cose. Innanzitutto è come se fosse una scultura, no? Perché è come se fosse una saetta, un vettore dentro lo spazio. Ovviamente è multitasking, nel senso che funziona come sedute, perché lungo lo spazio si fanno delle performance musicali o altro. Si è pensato a un sistema facile per... Come funzionava questo sistema dei buchini, Gaetano?
Al MAM?
Sì.
Al MAM non avevo sentito che c'erano delle luci dentro, avevano messo in occasione di una performance che c'era quella sera. E quindi praticamente semplicemente si illuminava.
In altri casi invece abbiamo fatto altre due versioni di questa struttura. In altri casi c'erano degli elementi effettivamente interattivi, no? C'erano delle sorte di sfighe, sensori di prossimità, eccetera. In questo caso ce n'era meno, però in realtà queste cose adesso si possono fare tante cose. Quindi faceva questo, era spazio di gioco, era diverse cose. Naturalmente, come dire, eccola qua meglio, puoi filmare, è più grande. E naturalmente questa... non c'hai una cosa così, no? E naturalmente questa... eccolo qua. Questo elemento quindi è un invito ovviamente alla presenza dell'architettura, alle case che ci può essere tra gli spazi urbani e i luoghi abbandonati, è la fine di attivazione del gioco, è un evento di socialità, no? parecchie cose, perché ovviamente è sia un'architettura, però è anche un'architettura dotata di tutti questi attributi, come dire, simbolici e metaforici, no? Perché si muove sui due piani, e nel caso di una cosa di questo genere i due piani sono molto presenti, no? Ci sono entrambi. Vabbè, qui come è stata costruita, eccetera. In una fase però, queste qui non sono case, in una fase sono le luci che prima vedevamo.
Queste sono le canne.
Ah, c'erano le canne, c'erano state inserite per un po' le canne, quindi.
Sì, c'erano state inserite.
Ma eccole qua, sì, perché sono qua. Va bene, ok. Allora, torniamo indietro alla lezione proprio. Ok, vediamo reciproca, ok, facciamo lo stesso gioco delle foto in basso. Ah no, vediamo se si vede bene. Allora, questa è un'altra installazione, sempre che ha un poco questa logica, nel senso che ha una logica funzionale, volume? Ha una logica funzionale e anche una logica di tipo... come dire, simbolico in qualche maniera, no? Allora, siamo in una zona di questa bellissima cittadina del mare, in una zona normalmente non compresa, è un punto molto molto bello, vedete, si intravede il lungomare, e vengono creata questa struttura che si chiama Reciprocal, che vuol dire, è un'idea di Leonardo, diciamo, per formare strutture continue, lui le immaginava, diciamo, chiuse a canestro, noi le abbiamo immaginate invece spaziali, quindi che si muovono tridimensionalmente. Per fare questo è stato creato, fermalo un attimo, è stato creato un grasshopper, vedete qua, questo è un grasshopper che regola, diciamo, il progetto è style specific sostanzialmente, ogni volta tu puoi decidere che forma dare. Il programma gestisce tutto quello che deve gestire, in particolare gestisce la forma, il numero di aste necessarie e in particolare la posizione reciproca di queste aste. Quindi tira fuori un foglio elettronico in cui ogni asta è numerata e poi tutto si monta, eccolo là, vedete che hanno i numeri? Vedete che hanno i numeri? Ogni asta, quindi, è come se avesse un IP, come dire, no? È gestita dal programma dando il numero specifico e dopodiché il tutto viene a essere montato, diciamo, manualmente, perché non può essere altro che fatto manualmente questa operazione con questo piccolo aiuto della gru. Naturalmente questo presuppone un know-how molto forte nella parte, diciamo, della programmazione Grasshopper. Con noi c'era... Lavorava con noi come dottorando Gabriele Stancato, che era molto abile, Stefano, e quindi, diciamo, era un po' il master di questo. Di ogni cosa c'era un master, evidentemente, e questa era stata programmata a Roma e poi realizzata in una settimana in Sicilia. Tutta la nostra idea è che questa reciproca, oltre che come fatto architettonico, che segnalava uno spazio su cui porre l'accento, era anche in qualche maniera diciamo legata a questa idea di città dell'informazione e di spazio dell'informazione. Come? In questa maniera. Lei era interattiva con sensori di prossimità, quindi le luci si accendevano e si spegnevano a seconda di alcune cose. Ma in particolare avevamo scoperto questa cosa molto semplice, che si chiama Mojis, che non era altro che una sorta di endoscopio che permetteva, quando era... come facevamo Mojis? L'appoggiavamo, tu non hai partecipato alle cose di Mojis, appoggiavamo Mojis alle cose, perché noi suonavamo gli strumenti, non mi ricordo se lui aveva dei cavi che noi mettevamo alcuni elementi del reale, oppure l'appoggiavamo direttamente, non ricordo questo dettaglio, ma poniamo che noi avevamo, che appoggiavamo Mogis su questo tavolo diventava uno strumento musicale, no? Perché che cosa succedeva? Tu muovendo sul tavolo produceva dei suoni, quindi muovendoli a varie velocità, in varie maniere, creava suoni diversi. Se questi suoni erano tradotti algoritmicamente, voglio dire modificati algoritmicamente attraverso dei programmi algoritmi, avere un vero e proprio strumento musicale. Quindi l'ambiente, questo era il significato, poteva essere, diventare tutto l'ambiente uno strumento musicale. Quindi in questo caso lui, vedete, lui suona sulla seziona, la ringhiera di questo spazio. Lui adesso torna un po' indietro, lo vedi? Lei è una cantante dialettale siciliana, la nostra amica, che è venuta a fare una performance. Ok, ci lasciamo un po' così. Mogis, M-O-G-E-E-S, costa 100 euro. Vedete lui che suona? Perché il Mogis amplifica e trasforma algoritmicamente, perché tu gli puoi mettere, no, un effetto verso un altro, verso un altro. Ecco. Allora, di questa, lei Valeria Cimò, aspetta, tanto ci sta, credo che poi escano i crediti, tanto vale tenerlo. Quindi vedete, questa struttura era sul mare, era in un luogo in cui la gente, come sono in questi paesi del sud, si mettono i baracchini, si fanno le cretinate, non è che la valorizzano, no? E quindi invece noi con questa cosa volevamo valorizzare questa cosa. Il tutto è stato fatto in un giorno, quindi dal giorno alla notte. La notte è stata tutta smontata e poi è ritornato com'era in una... E diceva, la mattina è stata finita. Che basta, noi partiamo, andiamo a Roma, è finita. E... abbiate nella memoria quello che è stato fatto. Ed era anche molto, ovviamente, bella, no? Molto bella questa struttura ramificata, così. Ok, torna indietro, fa loro che scherzano. Vedi che suona la testa. Ok, quindi questa era la cosa di Mogis. Ok. Allora, questa si chiama Reciprocal, è stata fatta in due versioni. La seconda versione è fatta a Ronciglione e non so dov'è. Chapel, oh, questa è molto incuriosente, è molto bella ed è l'ultima che abbiamo fatto. Iniziamo dall'ultima. Allora, qual è l'idea qua? L'idea è che io mi ero imbestialito contro D'Alcoff, perché aveva fatto quella cosa alla Biennale di Architettura, in cui con il Vaticano aveva fatto un'operazione di 6 milioni di euro, 7 milioni di euro, realizzando in questa parte di Venezia 12 cappelle, una vicino all'altra, ognuna fatta fare da un architetto di grido e con la forte sponsorizzazione del Vaticano. Naturalmente io sono andato a vederla con interesse, come tutti, e mi sono preso i 5 minuti classici miei. Perché mi sono preso i 5 minuti? Perché tutto era eccetto una cosa spirituale, no? Avevo anche scritto delle cose cattive che però poi non ho voluto dire, ma a me non mi trasmetteva assolutamente niente di spirituale. Allora, a un certo punto, cominciando a ragionare, ragiono oggi, ragiono domani con il membro di Nitro, abbiamo detto ok, la facciamo noi la cappella adesso. E la facciamo a costo praticamente zero, soltanto col nostro lavoro, e lavorando però in maniera, non lo so, a noi ci piaceva questa cosa. Ecco perché si chiama Chapel, perché evocava questo discorso delle cappelle di D'Alcò, eccetera. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo fatto questa operazione. Che cos'è questa operazione? Allora, guardala una di queste qua. Dal punto di vista tecnico, questa non è una struttura, non è una struttura tipo reciproca, ma sono strutture a cerchio. Si era trovato un disegno di Jonah Friedman che, lavorando sui tetti, mostrava delle modalità di costruire attraverso dei cerchi. Tra parentesi, noi contemporaneamente avevamo fatto un numero della nostra rivista che si chiamava Roof, che parlava sul tema del tetto, di cui questo qui fa parte. Insomma, comunque, erano queste strutture circolari, tipo grandi, più o meno così, e avevamo capito come, di nuovo con una sorta di grasshopper, con un programma di verifica statica poi applicato al grasshopper, potevi creare questa sorta di cupola formata tutta da questi elementi. Un grande momento fondamentale è quando ci è venuto in mente come caspita comprare cosa potevano essere questi elementi. Tu lo sai che erano questi elementi? Questi elementi, perché lui in quella fase non ha partecipato alle nostre cose, noi avevamo una studentessa che era circense. Allora ci è venuto, anche questo, quest'anno sono le pacchette, non è circense, invece però c'era una studentessa circense, e a un certo punto ci è venuto in mente che più o meno la dimensione poteva essere quella dei quei cosi da giocoliere, sai? E allora attraverso lei abbiamo trovato un posto dove poter comprare queste cose, avere le cose, quindi tipo 200 euro, adesso qualcosa del genere, abbiamo fatto tutta questa struttura. Dopodiché la struttura c'aveva un fortissimo narratività. Qual era la narratività? Che questa qui arrivava da lontano da una barca, quindi una barca portava questa struttura. Approdava con una sorta di semirito, approdava nello stesso posto dove c'era la struttura precedente reciproca, e poi andava in giro per il paese come una sorta di processione. Quindi abbiamo dovuto fare una sorta di pasto col prete, per spiegare, guarda, non è esattamente una processione, diciamo, religiosa, però è spirituale, e così, e lui dice, o poi non ci aveva capito niente, o com'è non è. Sta cosa è andata. E quindi abbiamo fatto sta processione, si vedono le persone? Credo lì. Eccola. Abbiamo fatto questa processione portando, diciamo, la chapel in giro dall'approdo di nuovo indietro all'acqua, che lo vedi nella prima immagine, che è un rendering, ma è talmente preciso. Quella che arriva l'articolo, no? Eccolo. Ah no, quella è vera, va bene, e questa qua è vera. Cioè alla fine ritornava all'acqua e quindi, diciamo, si completava questo ciclo, e però nei vari passaggi questa sorta di chapel si fermava in 4-5 passaggi, e ogni posto c'era una lettura, e la lettura era fatta da persone del luogo, che avevano poesie degli emigranti, poesia dei santi patroni, eccetera. E quindi era una vera e propria sorta di processione laica. Credere o non credere, sono riuscito, sono quasi sicuro, a usare un'immagine di chapel come copertina di Internet 4, che dovrebbe essere, forse già pubblicato, sta per essere pubblicato, e chiude la serie degli Internet sul web. Perché la uso, vi apparirà molto chiaro alla fine, adesso è un po' un rebus, però avrebbe abbastanza a che vedere con cose fatte, diciamo, nell'anno 2. Allora, torniamo indietro, questo mi serviva a mostrarvi questa cosa, perché se non dimostravo questa cosa, non capite che cosa può voler dire fare un'installazione spazio. Cioè, a questo punto mi paralizzo dalla crisi. Perché? Io vorrei, in questo discorso intermedio, che voi proponiate un'installazione spazio. Che cosa intendo dire? Non lo so esattamente. Cioè, può essere qualcosa che è più carica dal punto di vista, diciamo, simbolico, installativo, artistico, o invece qualcosa di più carico dal punto di vista funzionale, o un misto delle due. Non lo so. Ci devo ragionare. Può essere che io la preventivo in una maniera che sia veramente realistica, cioè che realmente la possa fare, al limite con i miei mezzi, un po' come sono state queste, oppure no. Può essere che si possa implementare della tecnologia facile, come i sensori, le cose, eccetera, oppure del GIS, oppure se io rifacessi oggi Chapel, ce metterei Alexa al 1000 per 1000. Cioè io vorrei che ne parlasse, mi dicesse, mi chiedesse, mi cantasse in maniera, diciamo, interattiva, e vorrei che l'intelligenza artificiale, direzionata in una maniera bella, fosse diciamo, implementata, no? Come se tu potessi usare soltanto, diciamo, domande di supporto, che ne so, spirituale o sociale o sanitario, no? È fattibilissimo, costa 19 euro nei Black Friday. Qualcuno di voi, io vi consiglierei di provarlo anche per capire che cosa vuol dire cominciare a sperimentare anche un po' con l'intelligenza artificiale. Se nessuno prova, no, non l'abbiamo mai fatto. Noi degli anni abbiamo fatto parecchio Arduino, abbiamo fatto diverse cose, in alcuni anni più attivi, in altri anni meno attivi, ma ve lo consiglierei. Allora, per fare questo dovete formare un gruppo, non si può fare da solo questa cosa. Allora, idealmente noi siamo 7, ho visto, no? Allora, idealmente a me piacerebbe che ci fossero, per esempio ci possono essere, qua l'ho addirittura scritta, possono essere 2 gruppi da 2, 1 da 3, oppure 3 da 2 e 1 da 1, insomma, vedete voi, non lo so. È anche più divertente lavorare in gruppo, no? Perché è bello lavorare in gruppo, però non vorrei che ci fossero solo 2 gruppi, ecco, perché se no 2 gruppi non crea una dinamica. Il triangolo minimo è un triangolo da 3, quindi io minimo voglio 3 gruppi, e 3 gruppi ce la facciamo. Dopodiché, se poi volete lavorare tutti insieme, dividendovi, fanno, dicendo le imprese, quindi sono fatti i vostri, ma io voglio 3 gruppi minimo, perché il sistema è minimo, un po' da 3, 2 è una dinamica. Allora, dopodiché che ho fatto, Gaetano, guarda qua, allora, ieri notte, per poter lavorare a questa cosa, non si può lavorare se uno non ha la mappa. Ci sta andando la mappa? Ok. Nel senso che ho creato, se tu scendi in basso, Aniene Rims le aree, se scendi in basso ho creato, ancora più in basso, Aniene Flows, li ho chiamati in questo momento i flussi dell'Aniene, Aniene Flows, e cioè sono 14 flussi a cominciare da qua giù, vedete? Adesso il fiume non è un'entità, diciamo, omogenea, ma è diviso, come sono state divise tutte le nostre line, in tratti. I grassi sono fatti con un minimo di grano sali, naturalmente li possiamo un pochettino rinegoziare se vogliamo, no? Sono fatti con un minimo di grano sali, sono fatti ieri notte, non è detto che sia abbia sta perfezione, però in linea di massima corrono, in linea di massima sono più o meno di media 500 metri, più o meno, e di media cercano di andare per situazioni omogenee, no? Per esempio, lo si vede, no? Dalla foce dell'Aniene a qui sembra esserci una situazione, no? Da qui a questa ansa in cui c'è il commercial center, le torri, eccetera, è un'altra situazione, questa ne sembra un'altra, eccetera. Sembrano per essere omogenee. Ora, mi facilita moltissimo se io penso attraverso un tratto dell'Aniene in cui mi voglio occupare. Perché? Perché immediatamente mi vengono più forti delle criticità, più forti delle problematiche, cioè una cosa è parlare di problematiche di tipo naturale, no? Naturale biologico, un'altra cosa è che riguardano l'inquinamento o che riguardano, diciamo, che ne so, la presenza di strutture abbandonate o altro. Quindi se io sono omogeneo mi è più facile avermi l'idea. Quindi voi vi localizzate, anche se come spesso accade, ritorno indietro, anche se come spesso accade alcune problematiche sono di carattere locale o anche generale, si combinano. Allora, Quindi elaborate un concept. Il concept in questo caso, leggi che metti nella voce.
Il concept in questo caso si è articolato di quello elaborato precedentemente da di gruppo. Può essere descritto con i seguenti materiali: A. Scritto schema concettuale. B. 10 righe del concept da voi usato e della ragione della scelta contestuale. C. Planimetria con indicazioni schematiche concettuali. D. 1 o 2 sezioni schematiche concettuali.
Che insisto sempre su schematiche concettuali, perché volete capire che questo non è un vero e proprio progetto, no? È più che altro, però, in linea di massima, se noi in un certo momento abbiamo, per dire, un finanziamento o qualcosa, potremmo farlo. Lo scorso anno abbiamo fatto dei progetti che si potrebbero fare, no? Ok.
E, massimo 3 rendering del modello 3D. F, un manifesto cartolina del concept. Il manifesto a scelta può essere di gruppo o singolo. Sulla base del concept elaborato in forma testuale, elaborato un'immagine di valore concettuale e programmatico, che possa essere usata anche come manifesto del concept.
Esatto.
La dimensione deve essere 34 cm per
il manifesto non dovete firmarlo, scrivete Daniele Flows e un'immagine, in maniera che noi possiamo giocarlo in qualche occasione.
La versione web può essere 100 dpi che è pubblicata nel sito, ma è importante che il documento sia 300 dpi per essere eventualmente messo
esatto.
In il manifesto non deve essere firmato, può avere un lettering se lo ritenete necessario. Il titolo a lost
è sbagliato.
Ah,
il titolo non me ne sono accorto di cambiarlo, dovrebbe essere Agnene Close. Per il momento è la maniera migliore. Se qualcuno ha un'idea migliore per battezzarlo, lo cambiamo. Ci vuole niente.
Poi bisogna spedire una mail a me entro il 16 dicembre con l'oggetto. Seguite questo.
Questo piccolo schema, perché questo? Perché noi facciamo una pagina in cui ci sono gli indirizzi e c'è le cose, voi continuate a lavorarci, però ci serve l'indirizzo, sostanzialmente è una brevissima descrizione, un titolo, voi continuate a lavorarci, però dobbiamo creare una pagina, non all'ultimo momento l'abbiamo fatto con gli autoritratti, di questo si tratta.
Al fine di lavorare il concept è bene che il gruppo studi un po', si interroghi, rilegge il discorso dei concept individuali. Come è avvenuto in precedenza lo studio e la lettura che illumina la nascita delle nuove idee. Vi consiglio. Leggere almeno uno di questi articoli per ciascun membro del gruppo. Tocca a tutti i temi di grande attualità e pertinenza. Un modo per cominciare il progetto dovrebbe essere: se io applicassi il concetto letto nell'articolo nel tratto che ho scelto, cosa succederebbe? Siccome il tema è assimilabile al tema dell'infrastruttura di nuova generazione, è bene concentrarsi su quelli che affrontano questo tema. Confrontatelo brevemente nel web, citando in apertura, tra virgolette, la parte che più vi interessa.
Naturalmente, più è fervido il vostro terreno, più è facile avere le idee, cioè dal libro che avete letto, da una lezione, da una cosa. I concept precedenti si devono ricombinare insieme in una nuova idea, cioè cominciate a macinare diciamo questa operazione. Prego. È finito. Allora, questo è quanto. Vediamo il tuo lavoro ieri. Mettini, vai nell'indirizzario. È cambiato l'indirizzo? Perché io ero andato nel sito, non l'avevo visto. Ok, vieni allora, forza, che abbiamo poco tempo. Eccolo qua. Ecco qua. Vieni, siediti di qua, io lo vedo davanti. Allora, fai una...
No, sì, va adesso, andate su. Perché sono tutti spenti questi? No. Perché allora, io professore, allora innanzitutto ero partito, no, forse però dobbiamo partire da qui a questo punto.
Okay.
Allora, io come dicevo la scorsa volta, avevo inizialmente avuto una serie di difficoltà, diciamo,
non quello che è.
Allora, quindi questo è come sarà, cioè il sito poi del finale. Per presentare ad oggi forse a questo punto era quello che le dicevo di Wix, che era quello che avevo cominciato a mettere in piedi, diciamo, inizialmente, prima poi di rendermi conto comunque di avere seri problemi, cioè non poter mai accedere comunque al codice HTML per quanto la resa grafica fosse migliore.
Ora, sì, il Wix è abbastanza avvertire. E poi diciamo che il problema forte qual è? Che non è un vero HTML, quindi magari c'è un servizio di casa non si vede, sul telefono non si vede, quando il telefonino fa un upgrade o se il precedente, come una volta i flash e cose del genere. Questo è un po'
complicato. Perché nel senso, no? Sì, poi è estremamente semplice, diciamo, da gestire a livello grafico, mentre invece con gli HTML sono abbastanza impazzito ogni volta. Più che altro è l'associazione tra il codice HTML e il CSS che mi manda...
Certo, se tu vuoi fare molto avanzata graficamente...
No, è molto avanzata, ma diciamo... Comunque, sostanzialmente, insomma, l'avevo organizzato così, come sul... Cioè, insomma, nella home page...
Io farei una copertina in UX e l'andata e ritorno rispetto
al... Alla fine, quello è il punto.
È la parte più di presentazione di pace...
Sì, tant'è che questo dovrebbe essere, insomma, poi alla fine...
Però l'importante è che l'indirizzo base sia l'indirizzo non di un Wix, ma dell'HTML, se succede qualcosa
per questo
pezzo.
Ok, sì, io poi al momento...
La bella, che sia la gente,
la sì,
con l'acqua dietro, insomma...
Più che altro erano i temi, diciamo, cari, diciamo, quelli che poi a me appassionano maggiormente l'architettura e che poi effettivamente sono anche quelli più trattati a lezione col discorso, insomma, anche del Rebuilding Nature. Sì, come un modo di citazione, tra cui appunto la frase di Baudrillard, insomma, della modernità che fa è fare della crisi un valore, in modo, insomma.
Arrivo in termine, avendo cedente e passione, questo lo trasformi in un paesaggio, poi fai un GIF della niente, no? Perché questo è un GIF, no?
Sì.
Fai un GIF con quello della niente, perché l'immagine della niente ci sta personalizzando, no?
E quello è sì, perché poi appunto l'immagine questa ancora dovevo onestamente capire come riuscire a inserire una cosa. Sono insomma informazioni, brevemente due parole insomma su quello che è la mia passione architettonica, da dove deriva il fatto, insomma, le coordinate, il fatto che sono studente 26enne all'ultimo anno all'Università della Sapienza, che mi sono avvicinato. Sì, qui siamo in Wix.
Come faccio da Wix a tornare
Da Wix a tornare attraverso questo?
Ah, perfetto.
Ce l'avevo sull'immagine, diciamo, del corso, se mi sembrava la cosa più semplice da mettere. E la pagina del sito sarà composta così, in cui appunto cioè, ci sono due informazioni su quello che è appunto... su chi sono sostanzialmente io, sulle ragioni, diciamo, del sito e i temi, diciamo, appunto principali, percorsi come fosse un... una scala di un territorio, insomma, da uno all'altro, ne allo territorio, San Lostone, nel Medellin, se ognuno di questi poi dovrà poi avere una sua pagina, diciamo, di sottoapprofondimento. Qui poi sono semplicemente i rimandi, questi qua sono i link dei invece, ai corsi proprio veri e propri. Qui dovranno andarci a fine delle immagini invece che poi, cioè teoricamente saranno tutti gli approfondimenti che mi piacerebbe che
potessero.
L'autoritratto è questo qui.
Comunque questo...
Quello nasce, purtroppo là si riconosce troppo poco, quello lì viene da uno di quei, diciamo, un libro di Maria Lai, di quelli tessuti con... immaginavo che si potesse magari... E forse, diciamo, questo qua è... quello che avevo fatto come autoritratto della crisi è inteso, diciamo, un po' concettuale, nel senso che come sottotitolo gli avevo dato come la crisi dei significanti nell'era degli schermi, come se fosse, diciamo, come se il libro di Maria Rai rappresentasse un po' tutta quella, diciamo, cultura e progresso, diciamo, proprio della nostra specie umana acquisito nell'arco della storia e di come invece poi oggi, diciamo, non si possa rischiare, diciamo, no? Di perdere, diciamo, quella capacità, quel sapere, quella cultura critico-analitica che è necessaria per poter leggere, diciamo, e possedere poi alla fine quei codici che sono sempre più complessi attraverso cui, diciamo, è come se la realtà entra in un supporto completamente diverso e nasce.
Non ci abbiamo mai visto come una cravatta.
È vero, perché è una cosa, quella è una cosa...
E che tutti riconoscono come quel ragazzo.
Io sì, devo dire sì, mi riconosco poi effettivamente.
Ma quello è un ragazzo, diciamo, quello è un'immagine di te che non abbiamo.
No, quello è vero, ma no, onestamente, cioè mi ci riconosco nel senso. Lì veniva un po', cioè nel senso, ora onestamente non era studiato, quello era semplicemente il discorso della foto, perché mi serviva che poi effettivamente come se quel fil rouge che entra, diciamo, da persona
no,
che fa a identificare i codici,
diciamo. No? Diciamo sembrerebbe rappresentare un ritratto del teatro Cashman, non so come dire, no? I forconi, la cosa, la cravatta, no? E se l'immagine di te che vuoi dare, perfetto, non c'è nessun problema. E noi non ti conosciamo tanto in quella veste,
ti conosciamo più in una veste, diciamo, no? Con quelle.
Sì, sì, no, ma effettivamente è vero, perché poi non mi appartiene.
Bisognerebbe che tanto che tu vuoi. Comunque, al momento la festa è molto bello, mettiamo nella cosa. Poi ci ragioni te. Vediamo se ti c'è tipo di parlare di concept.
Sì, assolutamente, solo che se mi permette ripasso da qui, perché di là mi si sono scombinate le pagine evidentemente, anche perché tra l'altro è la prima volta che mi si apre col punto, insomma, beh, un po' fatto dietro al volo. Il discorso del concept, alla fine il concept nasceva sempre dal discorso sempre della mostra vista, diciamo, di Maria Lai, e mi veniva come idea quel discorso proprio di legarsi al fiume. Legarsi al fiume è un tipo di legame che arriva, diciamo, su più, diciamo, livelli, ma concettualmente quello che succede è l'elemento è un fiume, diciamo, come fosse, diciamo, un elemento naturale estremamente forte, con grandissime potenzialità, che è sempre invece stato piuttosto trascurato nel corso, diciamo, della costruzione e dell'urbanizzazione, diciamo, progressiva delle città, sebbene in realtà sia quasi la ragione fondante originaria, perché nessuna città veniva fondata sostanzialmente in lontananza da un corso d'acqua, e tutto ciò che, diciamo, comporta questo discorso di essere in un mondo, in un'era dell'informazione, in cui comunque c'è sempre meno contatto con un discorso di realtà reale, molto più mondo virtuale, come questi luoghi che hanno delle forti caratteristiche naturalistiche, e dove soprattutto, siccome, diciamo, nella sfortuna, la fortuna è proprio il fatto che comunque, essendo, diciamo, isolati dal contesto, anche dal livello di percezioni che tu hai vivendo quei luoghi, si può ritornare come fosse sia un'altra percezione, diciamo, del tempo, che è un po', secondo me, una delle problematiche principali legate al mondo dell'informazione, al discorso dell'appunto il veicolo che è diventato, diciamo, lo schermo, che è estremamente immediato, anche un discorso di attenzione che è sempre minore, di vita effettivamente caotica, come quei luoghi possano invece funzionare da catalizzatori, se gestiti, diciamo, se si trova il modo di farli gestire, certo, in parte, certo, da associazioni di cittadini, diciamo, del quartiere, come appunto spazi, diciamo, votati alla collettività e ad attività, insomma, questo
può... Non voglio dire che questo tipo di approccio ha bisogno di tempo di maturazione, no? Perché le idee hanno un certo livello per maturarsi, non è che arriva la mattina, arriva che viene in tavola, per evitare di pensare, c'è la voce, la voce di crisi, no? Per esempio, Chavez nasce dalla crisi, con il fatto che se vogliamo pure questa qua volta, per dire, no? Quindi ha bisogno di un tempo di maturazione. E ti voglio dire una cosa, quindi, la prossima lezione la facciamo su spazi a più dimensioni, quindi facciamo un salto spazio-temporale, perché questo discorso della creazione del mondo di crisi è anche quello che non è più dire. Quindi facciamo tutto un ragionamento in cui entra l'elettronica, entra gli spazi a più dimensioni, cioè abbiamo, diciamo, sarebbero i capitoli che riguardano il tempo del libro, no? Un po' con certe di queste cose. C'è un'altra cosa bellissima che ci vuoi far vedere?
No, ma questo era semplicemente il discorso, sì, che poi ho trovato estremamente interessante, a tal proposito, quello di Plasma World.
Ah, sì.
Che sì, devo dire, ho trovato molto interessante, perché ho deciso, siccome però appunto nel percorso universitario in genere, tutta la parte, diciamo, dell'architettura più vicina ai tempi nostri, avevo sempre, diciamo, avuto modo, certo, di entrarci, quello mi sembrava un'occasione positiva, okay, e l'ho trovato estremamente stimolante.
Loro sono a Singapore adesso, anche quando a trovare. Bene, ok, grazie. Poi ci vediamo più di loro, paura ci sono studenti che ci aspettano fuori.
No, ma che cazzo.
Allora, ok, ci vediamo al laboratorio in cui abbiamo la lezione. Va bene? Bene, grazie, Ieri, sono molto.